doppio diesis. Realtà aumentate.
Un duca del jazz e le sue sinfonie.
Tra blues e musica sacra, tra jazz e classica.
Un viaggio alla scoperta delle creazioni sinfoniche di Duke Ellington.
Un saluto da Luca Bragalini, sono la vostra guida in questa mia serie di doppio diesis e qui accanto c'è Sergio Albertoni. Il presidente Lyndon Johnson avrebbe ricevuto Duke Ellington alla Casa Bianca ben 7 volte. Eisenhower, il vecchio generale che andava pazzo per Mudindigo, fu nei suoi confronti un ospite premuroso, conviviale. Nixon, pensate, addirittura gli suonò Happy Birthday al pianoforte nel giorno del suo 70° ginetriaco. E magari fu proprio il primo degli incontri tra Ellington e il capo di Stato americano a instaurare quel clima di informalità che poi perdurò per 2 decenni. E ciò avvenne il 29 aprile del 1950, quando Harry Truman accolse il duca nel suo studio privato e, congedata la guardia del corpo, creò un'atmosfera talmente rilassata da essere ricordata dal compositore con la vivida immagine:
sembravamo un paio di jazzisti in una sala da biliardo.
In quella visita il maestro consegnò all'uomo più importante del paese il manoscritto della sua ultima suite, Harlem. Si trattava di una suite concepita sia in versione sinfonica sia per orchestra jazz. Harlem è in realtà la tessera di un mosaico che non è mai stato completato. L'emittente radiofonica NBC aveva appena commissionato un Portrait of New York a 6 diversi compositori. Sì, sarebbe trattato in una sorta di polittico dedicato a Manhattan, a cui avrebbero lavorato Skitch Henderson, che avrebbe tratteggiato la periferia, mentre Vernon Duke si sarebbe occupato del Central Park.
Tra i possibili nomi vi era anche Aaron Copland, ma il progetto non era ancora del tutto definito.
E Duke Ellington era tra questi, e a lui ovviamente fu affidato il ghetto di Harlem. Il progetto non vide mai la luce. Harlem è rimasta quindi l'unica tessera di questo mosaico. Ricostruiamo la genesi di questa partitura, una ricostruzione, ve l'assicuriamo, molto affascinante. Ellington stesso, nell'autobiografia, a suggerirci le coordinate geografiche e temporali dell'atto creativo.
Al nostro ritorno sull'Île de France scrissi Harlem.
Il passo fotografa il ritorno via mare negli Stati Uniti dopo 3 mesi di tour europeo. L'orchestra salpò dalla Francia esattamente il 21 giugno, giungendo a New York il 30 di quel mese. In ogni caso, dettagli a parte, parrebbe che il compositore nella sua cabina, in quel lasso temporale, scrisse la suite. Immagine molto pittoresca, molto romantica, ma non corrisponde al vero. Quell'opera girava nella testa di Ellington da molto prima di quel viaggio in transatlantico. Tu Tambecker fu un talentuoso entertainer di Chicago, era popolare negli anni 40, sei famoso, e tra l'altro era anche un convinto ammiratore del duca. Ottimo pianista, incise anche alcune pagine di Ellington. Nel 1949 Baker incontrò il suo idolo a Chicago, Ellington vi si era recato per un ingaggio al locale Blue Note. In una di quelle sere, assai probabile nel day off, il comico invitò il bel leader ad un party a casa sua e il duca intrattenne quindi gli ospiti al pianoforte, anche al piano elettrico, attaccando con una versione da lui stesso cantata dalla balla I'm Afraid, proseguendo con pagine note e poi anche uno spassissimo numero improvvisato in cui, pensate, cantò in italiano, un ottimo italiano. Tra l'altro non era ancora venuto in Italia, non aveva ancora fatto tournée in Italia allora. Insomma, a un certo punto, quella registrazione lo si mostra attaccare una musica apparentemente rapsodica, una musica improvvisata, tanto più che gli ospiti paiono non gradire quelle melodie sconosciute. Il chiacchiericcio degli invitati di casa Baker si fa sempre più consistente, ma per nostra fortuna non abbastanza da coprire l'esecuzione. Vi posso raccontare tutto questo perché Baker, quella musica improvvisata di quella serata a casa sua, l'ha registrata su un nastro. E io quel nastro ce l'ho qui con me. E vi posso anche dire che quei minuti apparentemente rapsodici, quasi coperti dal rumorio degli ospiti, sono un frammento della suite Harlem, altro che l'aveva composta sul transatlantico. Vi faccio ascoltare questo nastro registrato di fortuna in quel 1949. È un documento di grande rarità e non ci informa solo sulla genesi della suite Harlem, ma ci dice anche altro.
Beh, ci dice che per Ellington ogni momento era giusto per comporre, per dedicarsi alla sua musica, perfino un party rumoroso come questo. Qualità è quella che è, ma un documento straordinario questo, risale al 1949, un nastro di fortuna, ci diceva Luca Bragalini, è un documento senz'altro prezioso anche per noi.
E da questo nastro si evince che il tema di apertura della suite Harlem il Duca non lo aveva ancora composto, ma certamente già gli girava in testa da tempo. Occupiamoci proprio di questa prima parte della suite e per dimostrarvelo che girava in testa da tempo il Duca dobbiamo raggiungere una sinistra isola, quindi preparatevi perché sbarcheremo su un atollo abitato da mostruose scimmie giganti il giorno e da pazzi aristocratici russi la notte. Ora, King Kong costò non pochi quattrini, troppi sicuramente per uno studio come la RKO che non aveva le spalle larghe delle major. Il film sarà un grosso successo il botteghino, ma questo i produttori non avrebbero potuto prevederlo. E così, in fase di lavorazione, trovarono uno scamotage per ammortizzare i costi. Sfruttare il medesimo set, gli stessi attori, girando due film contemporaneamente, King Kong di giorno e The Most Dangerous Game di notte. Anche le colonne sonore di entrambi i film, in sintonia, diciamo così, con questa idea del doppio turno, furono scritte dalla stessa penna che era il grande Max Steiner. Il sinistro plot di The Most Dangerous Game ha per protagonista un aristocratico russo proprietario di un castello su un'isola sperduta, con una singolare passione sportiva. La caccia all'uomo. Sin dai titoli di testa, la musica restituisce l'atmosfera torva della vicenda attraverso un solitario corno lottone, attacca due note alle quali l'orchestra risponde severa con pesanti accordi dal minaccioso andamento cromatico. Vi faccio sentire questo frammento e subito dopo ascoltiamo l'incipit della suite Harlem. Sentite adesso The Most Dangerous Game. Ed ecco l'attacco della suite Harlem. Il lettore potrà ragionevolmente dubitare pensando che si tratti di un parallelismo, che non vi sia alcun rapporto tra le due opere. Ma un articolo del 1935 di un quotidiano di Pittsburgh, intitolato Duke Goes to the Movie, fugherà ogni dubbio. Nel pezzo si legge:
ogni giorno, per un'intera settimana, Ellington vide The Most Dangerous Game. Rimase molto colpito dalla musica sincronizzata di Max Steiner, che reputò la migliore che avesse mai visto e ascoltato.
Ellington, dopo quasi tre lustri, ripescò dalle sue memorie musicali quel frammento e, aggiustandolo, lo adattò ad una sua opera. Siamo pronti adesso per iniziare questo tour nel ghetto di New York. E non è tour, come dire, in senso metaforico, ma letterale. Ellington ha infatti concepito questa suite come una camminata tra gli isolati del ghetto nero di Manhattan, una passeggiata da sud, dalla 110ª strada, sino a nord. Io cedo il mio ruolo di guida ad un tour operator enormemente più ferrato su Harlem di me ed anche enormemente più persuasivo, il Duca in persona. Ellington, infatti, ad ogni concerto non ha mancato di presentare la suite dando agli spettatori ragguagli topografici. Una presentazione tipo poteva essere:
immaginiamoci di partire dalla 110ª strada su fino alla 145ª.
Poi arrivano i dettagli.
Le prime due note della tromba di Ray Nance, che introducono il primo tema, sono le note che dicono Harlem.
Un intervallo musicale che dice Harlem. Questa cellula non solo rimanda alla comunità nera, stabilendo il mood del blues, ma rielaborata e sorretta da ariosi passaggi orchestrali, restituisce tutta l'emozione di una vista di Harlem a volo d'uccello. È una cinematografica panoramica aerea, potremmo dire, no? Terminata questa introduzione, si scende a terra e a piedi si comincia la gita vera e propria, partendo, diamo di nuovo la parola al Duca,
dalla Rumba Border,
dal confine della rumba, ossia da El Barrio, il quartiere latino di Harlem, patria di diversi musicisti cubani portoricani, la cui arte lasciò un segno anche sul jazz, in particolare a partire dalla metà degli anni 20. Ellington ben conosceva questo mondo, perché sin dal principio dei Roaring Twenties ne faceva parte. Lui aveva infatti suonato con il bassista Ralph Escudero alla Fayette Theater nel lontano 1923, anno in cui sentì dal vivo la violinista Angelina Rivera, che lo colpì al punto, pensate, a menzionarla mezzo secolo dopo nell'autobiografia. E poi lo stile pianistico di Harlem di quegli anni venti lo ritroviamo, quello ad esempio del pianista Rafael Hernandez, in diverse composizioni di Ellington. E infine non dimentichiamo che il trombonista portoricano Quanti Sol, l'autore di Caravan, passò tre lustri con la formazione del Duca. Poi, dopo aver attraversato Lenox Avenue, quindi ci stiamo spostando verso nord e i club di jazz, sentirete uno swingante blues. E poi, passiamo ancora il microfono ad Ellington,
immaginiamoci un funerale.
C'è un funerale. E noi non faremo troppo fatica a immaginarcelo, tanta è la forza descrittiva di questo passo. I corni seguono il feretro segnando il passo. Tutto intorno gli archi immobili esprimono il loro dolore a note lunghe. E infine, con un sapiente anticlimax, il tutto si spegne lasciando una sola voce, un lamento di clarinetto basso sussurrato tra due battute. Percorriamo questa prima parte del tragitto della camminata, poi faremo una pausa per riprendere fiato, preparandoci per ciò che ci offrirà questo capolavoro svoltato l'angolo del funerale. Quindi ascoltiamo Harlem, 1963, dell'LP The Symphonic Ellington, questa prima parte della camminata.
We'll be right back.
era Harlem, un estratto dall'album The Symphonic Ellington del 1963.
Noi riprendiamo la camminata e ascoltiamo cosa da dirci la nostra guida, il compositore in persona.
Immaginiamoci che sia domenica e che vediamo la gente andare in chiesa.
Il duca ha deciso che la mestizia del funerale sarebbe stata sostituita dal dignitoso giubilo di uno spiritual. È uno dei passi più ispirati di tutta la sconfinata produzione di Ellington. Vi è un predicatore, è il trombone, che espone il suo sermone in una schietta melodia. Sono poche note. Il monito è in falsetto ed è contrappuntato dal clarinetto basso. Frattanto, contrabbassi e timpani commentano severi. Ecco che alla congregazione in cammino si unisce anche il clarinetto, che si prende il compito di esporre il tema, mentre il clarinetto basso e il trombone dialogano. Alla successiva sezione si accordano alla processione un altro clarinetto, poi una tromba e uno dei capitoli contrappuntistici più strabilianti di Ellingtonia. Poi la scena cambia repentinamente. Senza alcuna modulazione ci troviamo in un'altra tonalità e la dinamica passa dal piano al fortissimo. Gli ottoni attaccano con uno sguaiato shake, la batteria accompagna shuffle. L'atmosfera, consentitemi di dirlo, è ben poco religiosa e assai profana. Ma lasciamo che sia Ellington a ragguagliarci.
In contrasto al funerale, dall'altra parte della strada, vediamo una hip chick.
Una prostituta, per intenderci.
Che è all'angolo, è in piedi e ferma il traffico.
I fedeli, forse tentati, però non smarriscono la strada. Ecco di nuovo il tema religioso, questa volta esposto da ance incline e glissati che gli conferiscono un sapore gospel. Ormai il corteo ha raggiunto la chiesa, la congregazione al completo, uniti in un coro gli ottoni in mezzo piano intorno al tema spirituale. È un momento di trascinante bellezza. Siamo pronti per il maestoso finale, lo spiritual suonato da tutta l'orchestra come un'esultante fanfara.
Thank you.
questa era la seconda parte di Harlem, sempre dall'album The Symphonic Ellington.
Il tour di Harlem del Duca è terminato, ma senza neppure rifocillarci ne attacchiamo subito un secondo, sempre per Harlem. Ma questa volta la guida sarà il maestro di Duke Ellington, James Price Johnson. J.P. Johnson era il pianista che il giovane Ellington ebbe come nome tutelare, su cui rullo di pianola di Carolina Shout si formò. Johnson, che già negli anni 10 era considerato un protagonista del ragtime, a partire dalla fine degli anni 20 si sarebbe dedicato ad approfondire la musica classica e a scrivere quindi opere capaci di far dialogare sullo stesso pentagramma, diciamo così, la tradizione afroamericana del reggae e del jazz con la sintassi classica. Uno dei suoi primi risultati fu la Harlem Symphony. Iniziò a lavorarci nell'inverno del 1930 e completò la partitura nell'estate del 1932. La sinfonia ebbe la sua premiere al Lafayette Theatre il 21 novembre del 1937. Ellington, che era impegnato in una tournée in Florida, non fu tra il pubblico. Ne ebbe occasione di ascoltare la broadcast che fu trasmessa da una radio locale. Ma è altamente probabile che apprese di quell'opera dalle recensioni entusiastiche della stampa. Pensate che per quell'occasione si scomodò anche il grande intellettuale James Weldon Johnson, grande intellettuale afroamericano, che scrisse di quel concerto.
È un evento epocale nella storia culturale del nero americano.
Forse non lo ascoltò dal vivo, ma di certo Ellington era a conoscenza di quell'opera ed era a conoscenza dell'elemento narrativo. Perché come la suite di Ellington, la Harlem Symphony di Johnson racconta di una passeggiata per Harlem da sud a nord. Parte dal quartiere latino, via una rumba, prosegue poi per i cabaret di Lenox Avenue, e qui Johnson ci infila Innovation, che è un suo vecchio ragtime datato 1917, ma soprattutto si conclude con un vibrante spiritual che Johnson intitola Baptist Mission. Si tratta di un arrangiamento che, leggendo i classici I Want Jesus to Walk With Me e Let My People Go, affresca una congregazione battista che è sempre più coinvolta nell'estasi del culto, come mostra il crescendo dal piano che poi arriva al parossistico finale. Ora, dalla prospettiva squisitamente musicale, il Duca non prese a prestito neppure una battuta, neppure una nota dalla Harlem Symphony del più anziano maestro. Ma è evidente che sul piano concettuale Johnson abbia offerto più di uno spunto al suo ex allievo. Ascoltiamo solo la parte conclusiva della Harlem Symphony di Johnson, quello spiritual finale che il maestro intitolò Baptist Mission.
Era Baptist Mission, il finale della Harlem Symphony di Duke Ellington.
Ellington e Johnson, questi due colossi della musica nera, hanno entrambi enfatizzato nelle loro opere l'aspetto religioso del ghetto afroamericano. Ellington, in ogni presentazione dal vivo della Suite Harlem, esclamava:
«Ad Harlem ci sono più chiese che cabaret».
Una frase che ricorreva in ogni concerto, sempre identica.
Ad Harlem ci sono più chiese che cabaret.
Quasi un versetto biblico. Questa sottolineatura ha una motivazione molto forte. Per tutti, o meglio per tutti i bianchi, Harlem era una sorta di Eldorado di spensieratezza, o da un'angolatura squisitamente americana, era un immenso Luna Park con al centro un gigantesco jazz club. Il ghetto era insomma stilizzato come una sorta di paese del Bengodi, di cibo, di sesso. Questa visione di Harlem, così di cartapesta, esotica, era particolarmente forte e marcata in ambito musicale. Molte song ritraggono Harlem come un posto in cui, per dirla con Cole Porter,
tutti mangiano, dormono e fanno l'amore.
Un luogo in cui non si fa altro che
ballare sino all'alba.
Un Harlem dove gli uomini bianchi magari vanno accompagnati dalla propria signora vestita
in ermellino e perle.
Dalla canzone Ladies Tramp, no? Anche perché ad aspettare tutti loro c'era una Harlem esotica assolutamente irresistibile. Con una corsa in taxi di pochi centesimi ci si poteva addentrare in una fascinosa sinistra giungla nera, quella dei pentoloni ribollenti, dei cannibali collosso al naso, delle bellezze femminili, certamente tutte mulatte, vestite con gonnellino di paglia. Tra l'altro sublime contraddizione, perché nel corso degli anni 30 Ellington stesso aveva contribuito a creare questo stereotipo con i suoi molti titoli harlemiti che non si discostavano troppo da questo cliché. Poi, 20 anni dopo, nel 1950, con la grande suite Harlem, è come se il duca si fosse sentito in dovere di chiedere venia e di raccontare quella Harlem che nessuno, a parte il suo maestro J.P. Johnson, aveva voluto raccontare. Un Harlem tridimensionale, dove c'è il jazz club, ma c'è anche il funerale, dove c'è la prostituta, ma c'è anche una comunità di convinti credenti. Tra l'altro, già dai primi anni 40 Ellington rifletteva su questa urgenza. Nel 1942 il compositore scrive un manoscritto, ma su quella carta non compare neppure una nota musicale. Sono solo parole. C'è una poesia intitolata Harlem Black Metropolis.
Harlem, hai mai rivelato chi sei veramente?
La domanda è retorica. Il duca sa che la fotografia del ghetto che circola è fortemente falsificata. Una convinzione che si fa più ferma nella quartina.
Qualcuno ha mai detto loro che tutto il tuo faticare per conquistare il posto che ti era dovuto in mezzo agli uomini fosse ben più del suonar jazz e del far spettacolo?
E poi un altro passo rivela che la frase
«Ad Harlem ci sono più chiese che cabaret»
era già in quelle pagine, era già in quei pensieri di Ellington nel 1942. Era necessario trovare il modo di tradurre in musica questa nuova visione del ghetto nero. La Suite Harlem fu il suo modo. E allora, per celebrare noi tutti assieme al duca questa sua presa di coscienza e anche per salutarci, ci concederemo l'ascolto di una rarità, un nastro inedito di Harlem registrato con la New Haven Symphony Orchestra e la Big Band di Ellington, ovviamente, il 7 ottobre del 1956.